Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in blu.
Eccoci, ben ritrovati cari radioascoltatori nella nostra puntata del primo venerdì del mese. E oggi ho un grandissimo piacere di avere ospiti qui con me alla radio dei ragazzi, adesso direte il vostro nome, dei ragazzi del liceo Legnani che già sono venuti qui a Radio Orizzonti per presentare delle loro poesie, dei loro testi poetici in concomitanza del concorso di poesia che era avvenuto in primavera. E voi, i vostri testi erano stati premiati, erano stati, no, quindi molto direi apprezzati. E oggi siamo qui non tanto per ripercorrere la puntata che abbiamo già fatto, ma siamo qui proprio per parlare di poesia. Cosa significa per voi, per me, per noi la poesia? Perché abbiamo scelto questo canale comunicativo per parlare di noi sostanzialmente, perché la poesia ha molto questa funzione. E poi ciascuno, io con voi, diremo cosa ne pensiamo. Beh, dai, iniziamo con le presentazioni. Allora, beh, in sala, allora chiaramente qui c'è Marisa con Angelo alla regia. Partiamo alla mia destra.
Ciao, io sono Letizia.
Letizia.
Salve a tutti, io sono Angelica.
Io sono Rebecca.
Io sono Ioanna.
Io sono Alex.
Alex. E abbiamo con noi comunque anche Massimo Verdino, il professore Massimo Verdino, che se poi vuole potrà anche unirsi al gruppo. Bene, allora io direi, ho dato questo là, no? Di cosa significa. Beh, le definizioni della poesia ne sono state date e ne danno ancora tantissime. Però diciamo la nostra. Cosa rappresenta per noi la poesia? Quando abbiamo deciso o pensato di utilizzare questo canale comunicativo, di utilizzare questo strumento per dire qualcosa, perché ci sono tanti modi, no? Cioè l'arte ne offre tantissimi, la pittura, il suono, la musica, e invece qui ci ritroviamo con la poesia. Adesso non voglio subito soverchiare, a ruota libera, chi ha voglia di cominciare a dire quando ha iniziato, perché ha iniziato, via, tranquilli, senza nessun imbarazzo. Vai mia cara, ti tocca.
Allora, per me prima di tutto scrivere significa esprimere l'impossibile.
Ok.
E in particolare con la poesia si imprigiona un concetto immenso in poche parole. Mm-hmm. Parole secondo me molto significative e anche quasi magiche in un certo senso, perché alla fine lo scopo della poesia è quello di trasmetterti emozioni e sentimenti che magari un singolo fatto, una singola persona non è in grado di fare.
Sì, sì. Posso aggiungerti qualcosa?
Certo.
Ecco, io trovo, d'accordissimo con quello che hai detto, ma io trovo che a volte, anche per me, lo strumento poesia mi permette di arrivare a qualcosa, delle emozioni con delle poche, pensiamo alle metafore anche, no? Con delle poche parole o situazioni o immagini che fissano però molto bene, come diceva giustamente Angelo l'ultima volta, penetrano. Arrivano a fondo, vanno a fondo, però non sempre la parola arriva subito, cioè quando, come arriva la parola, quando arriva la parola poetica, quando sentite che arriva, cioè c'è un lavorio, c'è una preparazione dentro di noi prima che questa parola arrivi a noi, giusto? Vi ritrovate in quello
senz'altro
che dico? Perché a volte non vi succede che avete voglia di esprimere qualcosa, ma non c'è, non viene, non salta fuori. C'è questa sensazione?
Sì.
E poi basta un qualcosa che si è sentito, una frase che è arrivata, una situazione che si sta vivendo e pac, via, salta fuori, viene fuori. Viene fuori come una magia, tu hai usato questa parola che mi piace tantissimo. Perché per me la poesia è magia anche. E io che ho lavorato tanti con i bambini, vi garantisco che i bambini arrivano
dove gli adulti non
dove gli adulti faticano ad arrivare. Poi ne parleremo, purtroppo non l'ho portato questo testo, ma Chandra, Lidia Candiani, ha fatto dei laboratori stupendi nell'Interland milanese anni fa con i bambini, nelle scuole disagiate, quelle proprio con, in situazioni particolarmente difficili, dove lei faceva laboratori di poesia con i bambini. Beh, io anch'io un po' a scuola, anche se facevo matematica, però io lo spazio poesia nei laboratori lo dovevo tracciare. Bene, voi dovete vedere cosa sono capaci di tirar fuori i bambini, perché sono molto meno irrigiditi, meno,
molto aperti.
Molto più aperti, non hanno la vergogna che l'adulto comincia ad avere nel poter dire qualcosa.
Ma basta anche guardare gli esempi cinematografici, anche, come il bambino col pigiama a righe, perché gli adulti provano tutto questo odio nei confronti di chi è diverso, invece i bambini sono in grado di accettare chiunque.
Sicuramente, tu stai toccando un tasto che va sicuramente su un tema molto importante.
Io l'ho sempre detto,
importante.
I bambini sono molto più saggi degli adulti, sì, in determinati casi.
In determinati casi, ma poi c'è proprio questa loro spontaneità che non ha quel freno, limiti, che invece dei limiti che invece noi poniamo. Allora, tu hai dato la tua spiegazione, sono intervenuta un po' in qualcun altro che arriva a dire tra voi, dai, di, ricordiamo sempre i nomi, magari, dai, così tu non l'hai detto, tu prima eri Angelica,
io sono Rebecca.
Rebecca.
E io non c'è un momento in cui ho iniziato a scrivere, perché secondo me la poesia è un fattore di connessione.
Sì,
quindi ad esempio io magari per mesi non scrivo niente, ad esempio quest'estate non ho scritto niente tutta estate, e poi a settembre tutto d'un pezzo ho scritto un sacco, perché proprio c'è stata una connessione con qualcosa che in realtà non lo so neanche io, ma il fatto è che secondo me la poesia non è tanto esternare, o almeno per me non è tanto così, ma mi aiuta a digerire, cioè qualcosa,
certo,
che...
Sì, sì, capisco benissimo.
Viene dentro di me perché trovo le parole giuste per certe emozioni, certe situazioni, e mi aiuta molto di più a capire quello che sto provando. E col fatto che comunque è qualcosa che viene dentro di me, poi nel momento in cui lo trascrivo ed è visibile a tutti, va a colpire direttamente lo stomaco delle persone,
certo,
e quindi secondo me, appunto, per me la poesia è questo.
Ecco, allora ti fermo un attimo e ti dico, hai detto una cosa fantastica, importantissima, l'io, noi, cioè la poesia io, no, che è scritta da un soggetto che sente delle cose, che avverte delle cose, ma diventa poesia soprattutto quando diventa un noi, quindi quello che noi esprimiamo, quelle emozioni, quei sentimenti che ci appartengono, sono condivisi, cioè sono,
esatto,
sentite, sono,
infatti,
sentite dagli altri, no?
Esatto, infatti.
E riusciamo a intercettare.
Anche, esatto, quando
noi
magari faccio leggere delle mie poesie, oppure io leggo poesie di altri, mi sento proprio meno sola, dico, cavolo,
bellissimo,
però. E poi ogni poesia è un modo diverso di interpretare una situazione. E quindi poi ci sono tanti modi per capire, superare emozioni, situazioni, ma anche semplicemente, ad esempio a me capita di scrivere poesie sulla natura, quindi anche cose naturali. Quindi
questo stretto legame che tu senti di avere con questo mondo naturale di cui noi facciamo assolutamente,
esatto,
parte,
mm-hmm,
ne siamo parte anche se ce lo scordiamo molto spesso.
Esatto.
Facciamo il giro,
sì,
poi dopo torniamo con altre domande.
Allora, io sono Ioanna e innanzitutto volevo dire che mi è piaciuto molto il termine che ha usato Rebecca, cioè digerire, cioè la poesia per digerire, per diciamo capire meglio cosa mi sta accadendo, quello che sto vivendo. E per me non è stato, cioè l'incontro con la poesia non è stato un incontro, diciamo, premeditato, adesso mi metto a scrivere. Ho scritto, diciamo, fin da quando sono piccola, in realtà, e c'è stato poi, mi ricordo in seconda superiore, un momento difficile, e da lì ho iniziato a scrivere davvero seriamente in poesia, e perché semplicemente era un bisogno mio interno, cioè diciamo, la poesia mi ha aiutato a superare questo momento, e spesso mi capita di non scrivere per molto tempo, Però vorrei scrivere, ma semplicemente in quel momento non c'è l'ispirazione.
Non c'è.
E se provo a obbligarmi non ne viene fuori nulla.
L'obbligo proprio, penso proprio che sia la cosa meno, no, meno adatta, anzi.
Però al tempo stesso ho una gran voglia di scrivere, quindi non posso che aspettare, diciamo, quell'ispirazione.
Sì, l'attesa, proprio, cioè l'attesa della parola, no? Come una parola che arriva, che a un certo punto trova il suo tempo di maturare, di germogliare. Se pensiamo alla natura, pensiamo come dei semi che stanno sottoterra e che a un certo punto, quando arriva il tempo, cioè non è che li puoi obbligare, sbucano,
esatto.
Spuntano. Ok, volevi aggiungere altro?
Ma per ora no,
facciamo,
passo la parola
al prossimo giro e adesso sentiamo.
Io sono Alex e personalmente mi sono avvicinato al mondo della scrittura così circa quando avevo 12 anni, ma perché sono sempre stato molto fan della musica rap, sono tutta italiana, sono sempre stato molto fan dei testi più che della musica in sé, mi sono sempre concentrato tanto sulle parole usate e quindi quando avevo 12 anni circa, in quell'età un po' sogni, un po' diventare famoso così, e cioè c'è sempre stato questo un po' mito del rap e quindi ho iniziato appunto, mi sento in cuore.
Abbiamo una sonorità e un suono vicino a noi, vai.
Appunto ho iniziato a scrivere e all'inizio appunto scrivevo più canzoni in un certo senso, non ho mai saputo cantare quindi erano un po' lì, stavano un po' sulla carta e sempre più o meno in quel periodo mi sono avvicinato molto alla letteratura italiana, quindi quella scolastica principalmente. E ho detto che ho pensato che scrivere anche poesie o comunque cose simili mi sarebbe piaciuto molto. E niente, quindi ho iniziato a scrivere un po' così, nelle note del cellulare, non studiandolo, cioè.
Però tu hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè tu hai legato la poesia, ad esempio, con la musica, col rap, no? Ma la poesia ha una musicalità, cioè la poesia ha una sua musicalità, ha un suo suono. Quando noi leggiamo una poesia o scriviamo una poesia, c'è, adesso non parlo di metrica queste cose, sto parlando proprio di, ha una musicalità propria, c'è una stretta assonanza secondo me, non a caso, molti cantautori, ragazzi potremmo farne di nomi, Dalì André, Battiato, vabbè per voi sono...
Ma anche ad esempio Bob Dylan
o altri, però cioè voglio dire, sono testi poetici, no? E la poesia ha in sé una sua... Così come io ritengo che leggere una poesia, quando si legge una poesia e la si legge ad altri o la si legge per sé ma a voce alta, tu la devi trovare la musicalità di quella poesia, tu devi trovarla lì dentro, cioè altrimenti diventa una lettura in presente molto, molto spenta, molto piatta, che secondo me non va a dare... il valore, perché la parola contiene un suono, la parola è suono e quindi quando la si legge bisogna saperglielo dare quel suono, perché altrimenti si perde. Mi hanno già fatto tutto il giro.
Io no.
Tu, stella mia, mia vicina. Di sedia, vai.
Allora,
vai,
io sono Letizia.
Scusate. Vai Letizia.
Io sono Letizia. E mi sono avvicinata alla scrittura già da quando ero bambina, perché scrivevo il mio diario segreto, i miei segreti e anche dei pensieri che mi venivano in mente e li segnavo su questo diario che conservo ancora. E quindi ogni tanto rileggo e dico, ah, però.
Però.
Poi, vabbè, crescendo nelle note del telefono, e principalmente scrivo pensieri che ho durante momenti di tristezza,
okay.
Come è giusto che ci siano in questa età soprattutto,
e... anche la mia comunque 30.
E secondo me appunto la tristezza deve fiorire in qualcosa di positivo e appunto io la uso per scrivere, per sfogarmi, e come hanno già detto praticamente tutti, non sempre hai quelle parole che vorresti dire e quindi non sai come far diciamo uscire tutto quello che hai dentro. E invece per quanto riguarda la poesia mi è venuta un'ispirazione proprio dal nulla e
cercavo delle parole che stessero bene tra di loro e alla fine è uscito quello che è uscito, ma involontariamente, diciamo. E quindi secondo me, per quanto riguarda sempre l'argomento della tristezza, io penso che invece, al contrario della felicità, che secondo me offusca a volte il sentimento, no? Quello che proviamo, la tristezza ti apre un po', ti fa vedere quello che magari non sempre vedi.
Allora ti aggiungo una cosa, mi viene da dire, mi aggancio.
Sì.
La felicità è più difficile.
Esatto, quello che intendo io.
La felicità è più difficile. La tristezza e la malinconia è più facile. È più facile, facciamo più fatica ad essere felici, a trovare la nota della felicità. La felicità è qualcosa, secondo me, oddio, adesso mi vado a impegolare in qualcosa di un po' complesso, cioè ci vorrebbe più tempo, però cerco di ridurlo in parole più semplici. È come se fosse quasi una scelta di vita a un certo punto. Io parlo alla mia età e non alla vostra. La felicità o la tristezza o la malinconia, la felicità va costruita, è qualcosa che deve germinare dentro di noi e trovare un suo spazio con molta più fatica rispetto alla tristezza.
Esatto.
Ci siamo più o meno?
Sì,
siete abbastanza d'accordo con questo mio pensiero?
Sì.
Sentite, mi segnalano che dobbiamo è volato questa prima parte e dobbiamo fare una pausa musicale e poi riprendiamo alla grande.
Fammi un check, scrivimi su direct se sei buona, anche di persona.
Di persona.
E la foto poi non si ridimensiona. Talmente boss che dovrei stare a Playa d'Embossa. Talmente hot che se ti scrivo prendi la scossa. Ti seguirò, non lo so, forse. Metti foto di borse, fuori città le settimane scorse. Mentre cammino suona la mia collanazza. Ed è un pezzo che mi whatsappa, che pezzo di ragazza. Mi hai mandato foto in ogni posizione. Vedi, ti ho inoltrato la mia posizione. Quando arrivi sai ti toglierò il wifi. Posso metterti di tutto tranne un like. Eccoti la love story, senza uscire mai fuori. Per te servono anche due caricatori.
Ti ho conosciuta così. Ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì. Ed è finita in 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp. Senza uscire da qui. Da mixare bello, è meglio che ti adegui, è l'era dello sharing, fratello. Guardo la tua tipa e clicco aggiungi al carrello. È come se letteralmente sceda allo schermo. Tocco i giusti tasti, toccati sul touchscreen. Da contatto a letto in 10 comodi messaggi. Non mi trovi più con una nota locale. Dal salotto parlo sporco in una nota vocale. Copro volte tatuaggi se no è finita. Screenshot inoltre ad un'amica, inoltre alla rubrica. Finché rete gira una foto di me che mi inoltro nella tipa. La foto del profilo in completino, la perla. Appena acceso il video dico è nata una stella. Passiamo all'azione e tu sei così bitch. Devo mettere il coltone se ti mando una pic del mio. Ti ho conosciuta così. Ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì. Ed è finita in 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp. Senza uscire da qui. Questa nuova era, non mi tocca uscire più di sabato sera. Non devo girare su una Porsche Panamera. Accendo il cellulare, sono già in
tiro. Prendiamo, di idee ne abbiamo tantissime, ci stiamo dicendo. E qui veramente servirà ritrovarci ancora con un grande piacere. Però prima di passare magari alla lettura di qualche testo poetico vostro, allora quella domanda che mi circolava nella mente poco fa è che. Io penso quando avevo la vostra età, ci sono dei modelli a cui vi siete in qualche modo, non riferite con le vostre scritture, ma che vi hanno molto stimolato, che vi hanno molto sollecitato, perché vi hanno detto qualcosa, poeti intendo chiaramente, che vi hanno stimolato, che vi, e quindi vi hanno indotto a dire io scrivo, vi guardo. Dite chi vuole rispondere, non è un dato per tutti. Tu mi hai già buttato lì qualcosa, quindi dillo.
Allora, vabbè, parlo io perché vedendo le facce di tutti mi sa che mi tocca. E allora, partendo dal presupposto che io ho iniziato a scrivere fin da bambina, quindi giustamente alle elementari non hai un vero e proprio modello di riferimento perché ancora non ti tuffi in quella che è la letteratura italiana o anche straniera, però mi sono avvicinata molto alla poesia negli ultimi anni. E la mia prima opera, la prima opera di poesie che ho letto è stata Vita d'un uomo di Ungaretti.
Molto apprezzato anche da me.
Che è senza dubbio il mio poeta preferito, perché a me piacciono molto le poesie corte, perché sono in grado di esprimere un concetto in poche parole, rendendolo anche interpretabile. Mi piacciono le sfumature di significato, il fatto che dietro una parola alla fine c'è un mondo e che non sempre la sensazione che trasmette a te quella poesia può essere la stessa per un altro.
Certo.
Quindi queste sfumature di significato mi piacciono veramente tantissimo. E I fiori del male di Baudelaire, senza dubbio, mi è piaciuto davvero molto. E invece questo però per quanto riguarda la narrativa, mi sono avvicinata alla scrittura gotica horror grazie a Stephen King, quando ho iniziato a leggere i libri suoi in seconda media.
E quindi per la narrativa
questi sono, diciamo, i miei modelli di riferimento,
diciamo. Per altre tra voi? Noi sappiamo già per l'Alen, dimmi.
Allora, io invece alle medie avevo fatto una specie di laboratorio, sempre di scrittura, non incentrato sulla poesia, ma nella parte della composizione poetica c'era Giacomo Leopardi.
No, non
è. E io da lì ho detto, cavolo, cioè questo è quello che vorrei fare io. C'è ad esempio L'infinito, che è una poesia che tutti conoscono. Cioè lui ha scritto l'infinito, certo, rendendolo comunque un po' finito, e quindi davvero ho detto basta, questo è quello che voglio fare anch'io, e quindi lui è stato un po' il mio punto di riferimento.
Quindi ci sono questi spunti, questi sì, riferimenti, come dicevo io, che aprono in qualche modo, no? Aprono una porta in noi.
A me ha dato molta ispirazione la poetessa greca Saffo.
Oh.
Sì, poetessa, diciamo, d'amore, sì. E anche io stessa mi trovo spesso a scrivere poesie d'amore. E come Rebecca, anche a me Leopardi, anche per me Leopardi è un esempio. E quella malinconia che si trova spesso nelle sue poesie è anche molto presente nelle mie. E sì, questo.
Questo, quindi, Saffo, tra l'altro, io ho appena letto recentemente una poesia tradotta di Saffo, era bellissima, adesso però non so come rintracciarla. Ale, tu?
Io appunto stavo dicendo prima che principalmente ho iniziato a scrivere per colpa del rap.
Ma non per colpa, cioè.
Però in realtà se devo pensare a degli esempi letterari, sarò banale, ma anch'io Leopardi.
Vabbè, ragazzi, Leopardi.
Leopardi e Foscolo.
Anche Foscolo. Lo trovavo un po' più indigesto invece.
A me Foscolo piace, ma più che per la poesia in sé,
sì,
per
sì,
il suo pensiero,
sì,
appunto la sua religione delle illusioni, tutto il suo pensiero della funzionalità della tomba, tutte queste cose.
Ti suscitava comunque.
Sì, mi è sempre piaciuto. E poi anche a Zacinto mi piace come poesia, però in realtà il principale ispirazione magari è Leopardi, ma perché penso che sia un po' l'immaginario che di poeta che magari ci viene più facilmente in mente, cioè.
Sì, però secondo me quando un poeta tocca, la poesia di un poeta tocca, è perché tocca delle corde,
e appunto è stato citato L'infinito,
delle
corde poi
che noi sentiamo in qualche modo. E allora ci sarebbero ancora 3.000 domande, tu vai
io non ho proprio un modello,
ok.
Però quando abbiamo fatto Pascoli a scuola mi è piaciuta molto la figura del nido che lui ha dato alla sua famiglia, diciamo. Poi io sono stata ispirata principalmente da figure a me care come mia mamma, okay. Però non poeti, no, in generale no.
No, ok. Scusa, vi chiedo così velocemente, poi pensiamo alla lettura, qui il tempo vola. No, sto pensando, a voi comunque è capitato a scuola di fare delle composizioni poetiche del tipo vi assegnano un testo, un tema, qualcosa su cui dovete discutere e chiudete o mettete all'interno una vostra poesia?
No, non capita.
No?
No.
Ah. No, perché non viene richiesto.
Non viene richiesto. Esatto. Ecco, no. Scusate, posso fare un inciso, un piccolo riferimento? No, io ricordo, ho fatto le magistrali, io l'istituto, che quando in quarta magistrale a un certo punto ho detto qui o mi arrivo un 4 oppure no. Vediamo, non lo so. E devo avere avuto un'insegnante molto, molto aperta, devo dire, perché appunto a un certo punto io mi introduco un tema e a un certo punto sento che io quel tema lì lo devo trattare in un modo diverso. E lo dovevo trattare con una poesia, non con una... Allora a un certo punto fermo, nel senso che do, no, una chiusura e parto con una poesia che ho scritto in quel momento, in quell'istante. Non pensate, ho detto, Marisa, qui te la stai giocando pesantemente. E invece no, era stato molto, molto apprezzato. E per quello che chiedevo questa cosa. Perché a volte davvero a scuola sarebbe bello... No, adesso non è che sto criticando, per l'amor di Dio, però avere però dei laboratori all'interno dove poter dare voce anche a questa possibilità, a questa cosa. Tempo, 3 minuti e 42, non leggeremo le poesie, le facciamo la prossima volta, vi butto lì una proposta. Voi lo conoscete il metodo Caviar Dash?
No.
Allora, è un metodo di scrittura molto semplice che io ho seguito dei corsi per poterlo insegnare, ma io l'ho fatto per i bambini, chiaramente, ma è adatto a tutti. È un metodo semplice, molto semplice, da cui puoi ricavare. Anche chi non sa scrivere può avere la sensazione, il piacere di poter esprimere delle cose che non pensava di poter scrivere. La prossima volta lo facciamo.
Lo facciamo al momento,
è un metodo semplicissimo che potete adottare in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione e se avete voglia, se avete voglia lo possiamo fare.
Va bene.
Niente, dai, adesso Angelo, qui, come rimaniamo? Niente, una poesia, dai, uno che legga una poesia, via, vai. Rebecca, la leggiamo, chiudiamo con una poesia. Abbiamo parlato di poesia, si legga una poesia.
Allora, io mi sono proposta, perché ne ho una molto corta, sono letteralmente 2 versi che ho scritto, ho pensato alla notte di San Lorenzo e poi l'ho scritta dopo, e semplicemente dice: tu lascia che il cielo ci guardi e si commuova. E niente.
Bellissima,
quindi questi 2 versi erano bellissima. Un po' la mia notte di San Lorenzo.
Bellissima, splendida. Allora io direi che su questo argomento poesia abbiamo tantissimo ancora da dire, tantissime cose da dai, ci diamo un altro appuntamento, poi vedremo come organizzarci, ma anche in uno spazio mio, Angelo, di poesia. Io tutte le settimane leggo poesie e commento poesie, magari possiamo dedicarlo nuovamente a questo incontro. L'importante è metterci d'accordo. Ragazzi, un piacere grandissimo davvero avervi avuto qui, un piacere bellissimo poter parlare con voi di poesia, come la sentite, come la sentiamo. E un arrivederci.
Grazie mille.
Grazie a tutte voi. Grazie al professor Massimo Verdino che ha permesso questo incontro a tutti noi. E un arrivederci. Ciao a tutti, chiudo la puntata. Grazie ai radioascoltatori. Un saluto da Marisa, dai ragazzi e da Angelo dalla regia.
Mentre ti ricordavo perché siamo qui fino a tardi, tutte le notti ad urlare.
senza te. Ti giuro che non lo so proprio. Mi fa strano pensare che tutto è partito per gioco. Tra mille problemi in famiglia e la casa che andava a fuoco. Quegli anni passati in provincia, io stavo cadendo nel vuoto. Nessuno si metterà mai tra me e te, perché io ci tengo troppo.